Non so se questa mattina avete fatto un'abbondante colazione, una colazione piuttosto vigorosa, nutriente, perché faremo un bel viaggetto, ci arrampicheremo su delle vette, attraverseremo anche dei fiumi, dei monti, delle colline, in tutto il capitolo 3, ecco, della seconda lettera di Paolo a Timoteo. Però prima di leggere questo testo, ricordiamo che il capitolo 2, ecco, si conclude con una caratteristica che deve avere Timoteo ed è quella di saper rapportarsi agli oppositori della verità, come abbiamo ascoltato domenica scorsa, ed essere caratterizzato da un'mitezza, da una dolcezza, in modo da saper non soltanto, diciamo, confrontarsi, ma anche avere nei loro confronti un'opera di convincimento, di persuasione, perché al tempo opportuno, quando il Signore nella sua grazia li rivisiterà, questi oppositori, potranno tornare, ecco, alla verità, potranno fare ritorno alla parola del Signore. Ed è interessante notare qui che c'è un termine che molto spesso noi usiamo nella evangelizzazione, conversione. Il termine usato qui è metanoia, quando noi annunciamo la parola del Signore, invitiamo la gente a convertirsi al Signore, ad abbandonare il proprio stato di peccato e tornare al Signore. È in quest'opera, questa caratteristica che Timoteo, maestro e pastore, deve avere, è una caratteristica piuttosto faticosa, perché è impegnato in questo esercizio e nel rapportarsi con questi oppositori della verità. Deve appunto avere questa dolcezza, questa mitezza, questa modestia, questa umiltà di stabilire nel contatto un tatto, tatto nel contatto, perché la verità possa essere, diciamo, data con convincimento. Ma dolcezza non vuol dire essere sdolcinato, non vuol dire essere, diciamo, mellifluo, no? C'è una effusione piuttosto banale, no, vuol dire anche fermezza, cioè la fermezza della verità che deve essere appunto proclamata. Bene, allora, creato questo piccolo contesto, in omiletica si dice che un testo senza contesto è solo pretesto. Vogliamo allora continuare la nostra lettura col capitolo 3. E qui io inviterei Lucia, magari a venire qui, e poi Michela, che ci leggeranno il capitolo 3.
Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, religiosi, insensibili, sleali, calunniatori, interferanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno negato la potenza. Anche da costoro allontanati, poiché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case e circuiscono donnette cariche di peccati, agitati da varie passioni, le quali cercano sempre di imparare e non possono mai giungere alla conoscenza delle verità. E come Iannè e Iambrè si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini della mente corrotta che non hanno dato buona prova quanto alla fede. Ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti come fu quella di quegli uomini.
Tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore e la mia costanza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze, quello che mi accadde ad Antiochia, a Iconio e a Listra. Sai quali persecuzioni ho sopportato e il Signore mi ha liberato da tutte. Del resto tutti quelli che vogliono vivere con Cristo Gesù saranno saranno perseguitati. Ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri e essendo ingannati. Tu invece persevera nelle cose che imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le imparate, e che tu da un bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio e è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo ed è preparato per ogni opera buona.
Grazie. Come nella prima lettera, l'Apostolo ritorna un po' su questo tema degli ultimi tempi. Sapete che l'altra volta, proprio nel bel mezzo della prima epistola, della prima lettera, l'Apostolo, al capitolo 4, parla degli ultimi tempi. Così anche nella seconda lettera, al capitolo 3, inizia con con delle pennellate di escatologia, cioè queste parole che caratterizzano un po' gli ultimi tempi. Sembra che non ci sia nessun collegamento con quello che ha detto prima e quello che dice dopo. In realtà un collegamento c'è, perché come abbiamo detto prima, il capitolo 2 finisce con questi oppositori. Questi oppositori che devono essere riportati alla verità e che evidentemente circolavano un po' nelle chiese di quel tempo e nella chiesa di Efeso. Allora qui l'Apostolo attira l'attenzione di Timoteo dicendogli appunto: or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili. E anche in questi tempi difficili, caratterizzati da, decadenza morale, dalla corruzione dei costumi, Timoteo non deve tirarsi indietro. Non può essere una buona scusa dire, siccome i tempi sono difficili, i tempi sono piuttosto faticosi e i tempi sono caratterizzati da vizi e da piaghe morali, sociali, e spirituali, e che questi poi costituiscono anche delle minacce per la Chiesa, Timoteo non debba poi continuare a svolgere il suo ministero pastorale. Deve allora accettare, deve riconoscere che questi tempi sono quelli che sono e prepararsi con il ministero della parola. Così allora nei primi versetti, fino al versetto numero 9, una prima parte di questo capitolo, perché qui ci sono tre elenchi, un primo elenco dal versetto 1 fino al versetto numero 9, un elenco dei vizi, no? Di queste piaghe a livello morale, a livello spirituale. Poi c'è un secondo elenco che l'Apostolo traccia, che è quelle delle virtù, no? Quando Paolo si presenta come vero maestro, e poi un terzo elenco alla fine del capitolo 3 che sono i verbi della parola, i verbi della sacra scrittura. Quindi si può dire che, volendo avere davanti un piano di lettura, per chi prende un po' le note, un piano di lettura della seconda lettera, abbiamo un ritratto del vero maestro e del vero pastore, capitolo 1 dal versetto 3 al versetto 13 del capitolo 2, poi abbiamo il ritratto del falso maestro o del falso pastore, dal capitolo 2, versetto 14 fino al capitolo 3, versetto 9, poi abbiamo un terzo ritratto che è quello dell'Apostolo Paolo, che si presenta come il maestro pastore modello a Timoteo, e modello anche per tutti i pastori, conduttori, predicatori, ma anche per tutti i credenti. L'ultimo ritratto, al capitolo 4, è quello della diciamo, di un ritratto autobiografico. L'Apostolo presenta delle cose, diciamo, della sua vita personale. Ma torniamo allora ai primi versetti del capitolo 3. Abbiamo qui la follia degli empi che diventa manifesta, una follia che prende il suo corso e che è caratterizzato da una apostasia crescente. Ma perché l'Apostolo parla in questi termini? E perché usa questa terminologia, i giorni difficili? Cosa sono questi giorni difficili o negli ultimi giorni? Credo allora che qui bisogna dare una risposta. Questi ultimi giorni sono caratterizzati da un ultimo periodo, un lasso di tempo indeterminato che è stato inaugurato al tempo della Pentecoste. Con la Pentecoste e l'effusione dello Spirito Santo inizia anche questo periodo di tempo indeterminato fino ai nostri giorni, che è il periodo nel quale il Signore, diciamo, prosegue nella sua opera di grazia e di salvezza. Quindi questi hanno avuto inizio, sono stati inaugurati con la venuta del Signore Gesù Cristo e con l'effusione dello Spirito Santo. Quindi allora noi ci troviamo fra le due venute. La prima venuta del Signore Gesù, con la sua incarnazione, la sua morte in croce, la sua resurrezione, ma poi c'è anche una seconda venuta. Il Signore Gesù Cristo tornerà nella sua gloria, nella sua potenza, e quindi non sarà più sottoposto alla croce e alla umiliazione. Egli verrà nella sua gloria. Ebbene, questo periodo, questo lasso di tempo indeterminato è chiamato gli ultimi giorni. L'Apostolo Paolo dirà ancora nella seconda lettera ai Tessalonicesi, l'autore agli Ebrei, come inizia la sua lettera, egli dice che in questi ultimi giorni il Signore ci ha parlato attraverso il suo figlio. Ebbene, questo periodo, così, ecco, abbiamo detto di tempo indeterminato, tra la prima e la seconda venuta del Signore Gesù Cristo, ecco, sono chiamati gli ultimi giorni. È interessante notare un certo Ignazio di Antiochia, che è vescovo, diciamo, della chiesa di Antiochia, che mentre veniva condotto a Roma per subire il martirio, ci troviamo intorno al 107-105 d.C., mentre attraversava le città, ecco, di Antiochia, anche di Efeso e altre città, per essere poi condotto a Roma e subire qui il martirio, lui scrisse delle lettere, le cosiddette sette lettere. Tra queste scrive una lettera alla chiesa di Efeso. E in questa lettera Ignazio di Antiochia dice, elogiando la chiesa di Efeso che aveva mantenuto ferma la professione di fede, aveva mantenuta ferma, diciamo, l'integrità apostolica del deposito apostolico. Non dimentichiamo che la chiesa di Efeso ebbe il privilegio di essere ammaestrata e insegnata dagli apostoli, l'apostolo Paolo, ma anche l'apostolo Giovanni e adesso, diciamo, Timoteo. Ecco, mentre scrive questa lettera di elogio a questa chiesa, Ignazio scrive dicendo: quali sono gli ultimi giorni? E gli dice: sono questi gli ultimi giorni, sono questi gli ultimi giorni, e proprio sottolineando il fatto della necessità di mantenere ferma, diciamo, la fede. Ma credo che ci possa essere qui un'altra ragione. Timoteo qui è chiamato ad annunciare la parola, a svolgere il suo ministero di maestro e di insegnante con due mani. In una mano la Bibbia e nell'altra mano il giornale, l'attualità. Con un occhio guardare, leggere un po' gli evolversi dei tempi, no? Come vanno, alla luce poi della parola del Signore. Voi ricordate il profeta Daniele, so che alcuni diciamo, stanno studiando in questo periodo il profeta Daniele, che a un certo momento, al capitolo 9, il profeta Daniele, che era un uomo anche di Stato, che serviva alla corte diciamo, dell'imperatore babilonese prima e poi anche al servizio dell'imperatore diciamo, del regno persiano, ad un certo momento egli è chino sulla profezia di Geremia, egli studia, legge, medita e vede che i tempi sono maturi perché la promessa del Signore possa avverarsi, che i 70 anni promessi, profetizzati dal profeta Geremia, i 70 anni dell'esilio del popolo di Dio, erano quasi finiti, erano diciamo agli ultimi momenti. E egli è attento a questi imperi, no? A queste situazioni storiche che si accavallano e legge attraverso la parola del Signore che questi tempi sono maturi. Ebbene, Timoteo deve fare un po' la stessa cosa, egli deve predicare con la Bibbia in una mano e con il giornale all'altra mano. Essere attento ai tempi e la parola del Signore che poi deve essere applicata, calata nella realtà, nella concretezza, nelle situazioni storiche. Un'altra caratteristica che leggiamo in questi primi versetti sono i 18 vizi che l'Apostolo sottolinea e sono veramente tanti. Difatti, in tutti gli elenchi che l'Apostolo, diciamo, usa nelle sue lettere, questo è l'elenco più lungo, è l'elenco più lungo, ce ne sono tre, quattro, ecco, in tutte le epistole pastorali. Nella prima lettera a Timoteo, capitolo 1, versetto 9 a 10, e poi anche a Tito, capitolo 3, versetto 3, ecco. Magari questo si può fare una lettura diciamo a parte. Ebbene, questo elenco di vizi è l'elenco più lungo, ne sono veramente 18 e sono tanti, ecco. Non possiamo qui prendere diciamo, ciascun vizio ed esaminarlo molto attentamente. Però voi notate che il primo diciamo nell'elenco, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, ecco, comincia proprio con l'egoismo. L'egoismo che caratterizza molto, diciamo, la vita dell'uomo, quello di porre al centro delle sue attività, al centro del suo pensiero, al centro delle sue energie, delle sue fatiche, al centro del suo studio, dei suoi sentimenti, se stesso, ecco, l'uomo è al centro della sua riflessione, al centro di tutto, è il tutto che ruota intorno a se stesso, diciamo l'egoismo. E questo è il primo vizio, e poi ne seguono tutti gli altri, quasi per dire, ecco, sono le conseguenze dell'egoismo, perché quando l'uomo mette da parte il Signore, quando l'uomo, diciamo, si oppone alla verità, ecco, torniamo al versetto che abbiamo letto del capitolo 2, gli oppositori della verità, queste poi sono tutte quante le conseguenze. Dio non è più al centro dell'esistenza, Dio non è più al centro diciamo, dei suoi pensieri, del suo amore, del mondo del denaro, degli svaghi e tutto quanto, al centro della famiglia, perché Dio è stato scodestato, Dio è stato messo da parte, la sua parola è disprezzata, la verità diciamo, del Vangelo non è, diciamo, non è amata. E qui ci sono tutta una serie di conseguenze, no? Una società che va a rotoli. E questa è dice Paolo, un'apostasia crescente, progressiva, fino ad arrivare, diciamo, a solleticare proprio apertamente e sfrontatamente l'ira di Dio. E si può dire quasi che facendo una lettura di tutta quanta la storia della salvezza, la storia biblica, abbiamo degli esempi anche nel passato. Ricordate quando il popolo di Israele fu condotto nella terra promessa e che il Signore disse ad Abramo, profetizzò ad Abramo, che un periodo di circa 400 anni, fino a quando l'impietà dei cananei non giunga al culmine, fino a quando l'impietà e la corruzione del popolo cananaico non giunga al culmine meritevole dell'intervento di giudizio di Dio attraverso il suo popolo d'Israele. Questo cosa significa? Significa che una generazione accumula più avanti la immoralità, la corruzione, l'impietà della generazione precedente. Se si semina male, se si semina, diciamo, l'immoralità, se si semina tutti questi vizi che l'Apostolo elenca qui, l'irreligiosità, l'implacabilità, la mancanza di pietà, il rifiuto della riconciliazione, il rifiuto del perdono a chi mi viene chiesto il perdono, il rifiuto di amare l'altro, il rifiuto, diciamo, di vivere coerentemente la legge del Signore, i comandamenti del Signore, una generazione porta ancora più avanti e quindi si accumula fino a diventare una montagna molto alta, che poi il Signore interviene nella sua giustizia. Ebbene, questi tempi si stanno verificando ancora, i tempi, gli ultimi giorni, che hanno avuto inizio già al tempo dell'Apostolo Paolo, Apostolo Paolo più vicino alla risurrezione del Signore Gesù Cristo, noi siamo un pochino più avanti, forse diciamo agli ultimi momenti, ma questa apostasia, questa immoralità, questa decadenza, ecco, dice qui l'Apostolo Paolo, assume questa caratteristica diabolica della progressività, cioè di una corruzione sempre crescente. E allora è chiaro che qui l'unica risposta da dare è quella di tornare alla parola del Signore, di tornare alla verità. Poi più avanti dice l'Apostolo che tra questi, vedete l'attualità, perché l'Apostolo usa poi dei verbi al presente, no? Al versetto numero 6 dice: nel numero di questi infatti vi sono quelli che si introducono nelle case, vedete, seducono, sono tutti verbi al presente. Questo sta a significare che questi ultimi giorni, dove il male avanza, dove diciamo, la società sarà profondamente caratterizzata dall'impietà e dalla corruzione, sono già all'opera. Ecco. Questi si fanno anche predicatori, annunciatori di questi vizi, che trovano terreno facile nelle donne, che qui l'Apostolo usa, diciamo, con ironia, dice qui delle femminucce, no? Delle femminucce che sono continuamente alla ricerca, che abbandonano quelli che possono essere i doveri, quelli che possono essere i ruoli magari di casa, no? E che si danno a questa ricerca affannosa, no? Nella loro superficialità, e che questi predicatori, questi annunciatori vanno, si può dire, di porta a porta, di casa in casa, e trovano qui terreno facile, un terreno accessibile. Vedete allora come la verità che viene respinta dalla parola del Signore, poi bisogna seguire qualcos'altro. Evidentemente queste donne, delle quali l'Apostolo qui non sta facendo, diciamo, un antifemminismo, come appunto qualcuno accusa l'Apostolo Paolo, sta parlando invece di questo gruppo di donne che facilmente si lasciano prendere dalla superficialità e dalla immoralità, e che trovano in queste persone delle risposte non a una ricerca vera, concreta, sincera, aperta della verità, ma trovano delle risposte alle loro, inclinazioni negative e peccaminose. E credo che anche oggi assistiamo a questo fenomeno, quando la verità del Signore non è ricercata veramente, è chiaro che si cerca altrove. E poi ancora l'Apostolo attinge dalla storia del passato due personaggi, questo è Iannè e Iambrè, dice qui, che si opposero a Mosè. Ecco, due personaggi che, se leggiamo per esempio in Esodo al capitolo 7, non è parlato dei nomi di questi due personaggi, è parlato invece di un gruppo di indovini, di magi, di persone che sapevano incantare, sapevano evocare le forze, tenebrose dell'occultismo per controbattere, Mosè. Questi si trovano, non so, nella tradizione, ebraica, che costituiscono queste persone un po' il tipo di persone che combattono apertamente la verità, del Signore, che è parlato qui. Poi un secondo elenco a tutto questo, ecco l'Apostolo, dopo l'enunciazione, dei vizi, una lunga lista di vizi, l'Apostolo poi passa al ritratto di se stesso, che abbiamo qui il ritratto di un vero pastore, maestro, come esempio e modello per Timoteo. Dal versetto numero 10 notate il ma, no? L'Apostolo Paolo dice ma tu hai seguito da vicino il mio ammaestramento, la mia condotta. È come se qui l'Apostolo volesse in qualche modo ricordare al suo discepolo e collaboratore Timoteo, no? Il suo passato, il passato dell'Apostolo, ma anche quello che lui aveva appreso, che aveva imparato dall'Apostolo. Sembra quasi che l'Apostolo cada in contraddizione, perché ha parlato prima di vanagloria, di orgoglio, ha parlato prima della superbia, no? Che caratterizza gli ultimi giorni e che hanno avuto già inizio e che stanno iniziando a vivere, no? Con la società di quel tempo fino ai nostri giorni. E poi ad un certo momento l'Apostolo qui fa un elenco, no? Delle sue virtù, le mie sofferenze, la mia pazienza, la mia perseveranza. Vedete quante volte è ripetuto qui, no? L'aggettivo possessivo mio, no? Al singolare e al plurale, la mia, quasi che l'Apostolo Maestro voglia far sfoggio, no? Voglia darsi delle arie, davanti al suo discepolo Timoteo. Ma in realtà non è così, perché l'Apostolo Paolo vuole incoraggiare, vuole stimolare Timoteo a proseguire il suo ministero di insegnamento della parola. E anche qui, in questo elenco, che poi è il secondo elenco, qual è la prima caratteristica che l'Apostolo mette davanti? Dice ma, no? Ma che rovescia completamente la situazione, no? Questa piccola particella che cambia totalmente la situazione. Ma tu non sei di questi, ma tu non vieni da questa scuola, tu non hai imparato, no, queste cose qui, tu invece hai imparato qualcos'altro alla mia scuola, a tutte quelle virtù che l'Apostolo Paolo ha messo in campo spendendosi nell'apostolato, nell'insegnamento, ma non è fatto soltanto di insegnamento teorico, no? È fatto anche di vita. E qui voi avete, ecco, la parola e la vita dell'Apostolo Paolo. E qual è la prima caratteristica? Ammaestramento, vedete? Ma tu hai seguito da vicino il mio ammaestramento, il mio insegnamento. E questo risulta verità perché troviamo, per esempio, degli indizi, delle tracce, no? Negli Atti degli Apostoli, ma anche nelle Epistole, che Timoteo è stato uno dei discepoli più, si può dire, che aveva assimilato fedelmente il pensiero dell'Apostolo Paolo. Tant'è vero che quando l'Apostolo manderà alla Chiesa di Corinto, dirà alla Chiesa di Corinto, difendendo Timoteo, dicendo che egli vi dirà le mie vie, egli vi parlerà del mio insegnamento. Evidentemente Timoteo aveva assimilato, aveva imparato molto bene, fino in fondo, no? Tutto il buon deposito lasciato dall'Apostolo Paolo, da rendersi un interprete fedele della vita di Paolo, ma anche del suo insegnamento. E qui al versetto 10 abbiamo un primo aspetto di questo lavoro tra maestro e discepolo. Come è detto qui, sempre al versetto 10, ma tu hai seguito da vicino. Interessante questo, sembra un particolare quasi insignificante. Sembra quasi che qui voglia farci capire l'Apostolo che tipo di discepolato il giovane Timoteo aveva, vissuto con l'Apostolo Paolo. Oggi quando si parla di discepolato si ha un concetto veramente molto molto vago, un concetto anacquato, un concetto che viaggia un po' sulla superficialità. Ma il discepolato che è inteso qui è che tra l'Apostolo, il Maestro, e Timoteo c'era veramente una relazione molto, molto stretta. Non imparava soltanto la teoria, non imparava soltanto la dottrina delle sacre scritture, come vedremo più avanti, non imparava soltanto il piano di Dio nella salvezza. Timoteo viveva a stretto contatto con l'Apostolo. Il respiro dell'Apostolo Paolo era il respiro di Timoteo. Timoteo aveva osservato molto attentamente, no, come si comportava il suo maestro. Quando doveva risolvere certi problemi, quando doveva affrontare la persecuzione, quando doveva affrontare situazioni e problematiche nelle chiese fondate nell'opera di missionario dell'Apostolo Paolo. Qui è parlato di pazienza, di sofferenza, è parlato anche di perseveranza, è parlato un po' di tutto questo. Quindi il Timoteo viveva a stretto contatto con il suo maestro, mangiavano insieme, condividevano le cose insieme. Ricordate quando Timoteo fu conosciuto dall'Apostolo Paolo ancora ragazzo lì a Listra e che i fratelli davano buona testimonianza di Timoteo. L'Apostolo che aveva fiutato molto bene in questo giovane tutte le caratteristiche per farne di lui un suo collaboratore, un missionario del Vangelo e anche un pastore, lo prende con sé. Lo prende con sé nel senso vero, fisico, egli lo prende con sé. Timoteo era orfano, di padre. E l'Apostolo si assume tutta la responsabilità nel dargli da mangiare, nel procurargli dei vestiti, perché questo ragazzo viene fuori dalla nonna Loide e dalla sua madre, Eunice. Timoteo viveva le fatiche, Timoteo vedeva quando l'Apostolo Paolo era stanco, Timoteo lo osservava quando la sera che cuciva le tende, no? Che faceva l'opera di sartoria, che costruiva le tende evidentemente per uso militare, l'esercito romano, oppure per uso privato, tanti clienti, lo vedeva. Vedeva quando l'Apostolo Paolo era stanco e la notte doveva prepararsi e studiare, aveva osservato molto attentamente. Lo vedeva quando l'Apostolo Paolo era minacciato dalle autorità, quando l'Apostolo Paolo è stato lapidato. Qui usa dei nomi geografici, no? E questi sono presenti nei viaggi missionari. Sicuramente Timoteo avrà visto anche altre cose. Paolo era un amante, diciamo, anche dello sport. Ricordate che Paolo usa anche illustrazioni sportive, no? Il corridore, l'atleta, il pugile che fa pugni, il ginnasta che fa la ginnastica. E Paolo che dice al suo Timoteo, no? Che l'esercizio corporale vale a ben poca cosa, ma l'esercizio della pietà vale a tante altre cose. Aveva visto Paolo anche da questo punto di vista, Paolo che era forse uno sportivo che aveva assistito più volte anche a queste competizioni, che magari con Timoteo andava nel ginnasio ad osservare la ginnastica che facevano a quel tempo. E forse adesso apro e chiudo una parentesi un po' umoristica, mi attirerò sicuramente le ire degli interisti e dei milanisti. L'Apostolo usa anche questo termine, giovani, no? nelle pastorali, che Timoteo deve essere un fratello e avere questo rapporto fraterno con le giovani e con le ragazze e con i giovani. Sapete come è tradotto giovani in latino dal greco? Juventus, esatto, ecco Juventus. Quindi vedete, Paolo e Timoteo forse erano i primi sostenitori sportivi della Juventus, i primi juventini. Chiudo la parentesi, poi magari. Quindi allora vedete come era concepito il discepolato. Oggi il discepolato si rivela semplicemente a poche cose, a pochi contatti, a poche, diciamo, forse un saluto lontano così di passaggio. Invece il discepolato che qui l'Apostolo vuole metterci davanti e che ha vissuto con Timoteo, non soltanto con Timoteo ma anche con Tito, con il dottor Luca e altri ancora, è un discepolato molto più profondo, è un discepolato veramente vissuto. Il tipo del Signore Gesù che visse a stretto contatto con i suoi discepoli per 3 anni. Il discepolo che assimila il carattere del suo maestro, e che oggi nelle nostre chiese abbiamo bisogno di questi Timoteo, abbiamo bisogno di questi Paolo che veramente diciamo hanno questa concezione di questo tipo di discepolato. Questo mi pare molto, molto importante da sottolineare. E mentre per quanto riguarda i seduttori, di cui ha parlato prima e che parlerà ancora, di questi spiriti vincolati, di questi spiriti che si lasciano sedurre e che seducono, di questi parolai, di queste persone che hanno piena la loro testa di fatue verbosità, parla qui l'Apostolo più avanti, di queste persone che hanno un carattere superficiale a livello morale e anche su tutti gli altri aspetti, ecco, questi qui invece sono degli scansafatiche. Invece l'Apostolo, invece Timoteo, è chiamato a vivere concretamente, ecco, la parola del Signore, anche a costo di sofferenza. Ed è per questo che egli dirà: tutti coloro che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ecco, perché vivono la vita di Cristo fino in fondo e per loro questo non è una sorpresa. Timoteo deve capire che al posto di lasciarsi abbattere, al posto diciamo di, deve capire che deve vivere fino in fondo ed essere incoraggiato per la vita di Cristo. E qui sicuramente bisogna mettere dentro non soltanto le minacce, le persecuzioni fisiche, ma tutto quello che ha a che fare con il ministero pastorale. Vi pare poco consumare le fatiche delle ore di studio, riflettere, studiare sulla parola del Signore? Vi pare poco anche viaggiare? Vi pare poco anche, tutto quello che è attorno, prendere del tempo, forse, rubacchiare delle ore alla famiglia, staccarsi per qualche tempo anche dalla propria moglie? È tutto quanto per il ministero della parola e oltre a questo ancora l'incomprensione che accade, non essere diciamo, sostenuto a sufficienza moralmente e anche fraternamente, è tutto quello che c'è da fare. A volte ci sono degli appuntamenti con chi vuole essere ammaestrato del Signore, con chi vuole avere un confronto, un dialogo, e questi appuntamenti saltano via, è tutto tempo che a volte si perde così. L'ingratitudine anche, vedete, allora quanto lavoro c'è da fare, non soltanto qui la persecuzione, diciamo, le sofferenze, ma anche altro, tutto quello che comporta il ministero della parola. Poi più avanti c'è un altro ma, ecco, tu però, dice qui l'Apostolo a Timoteo, devi perseverare, devi continuare, devi proseguire, devi andare avanti nelle cose che hai imparato e nelle quali sei stato confermato, sapendo da chi le hai imparate. Qui l'Apostolo ritorna ancora un'altra volta sulla infanzia di Timoteo che ha ricevuto, no, sin da ragazzo, da bambino, gli insegnamenti della parola, sia da parte della nonna Loide, della madre Eunice, che diciamo, dall'Apostolo Paolo. E qui allora veramente Timoteo che aveva ricevuto diciamo, da sua madre, dalla sua nonna, tutto un bagaglio, tutta un'eredità, diciamo, spirituale della fede anche, e che per Timoteo questo è stato un buon investimento, è stato per lui un buon futuro. E molto spesso allora noi genitori, noi padri, madri, pensiamo al loro futuro, pensiamo al futuro dei nostri figli, pensiamo alla carriera, pensiamo allo studio, pensiamo a un buon matrimonio, pensiamo anche ad avere una casa, avere anche un buon posto di lavoro. E per quanto poi riguarda l'investimento spirituale, della fede, mi pare molto importante questo. Molto spesso delle conseguenze piuttosto disastrose, nefaste, a livello familiare, a livello generazionale, è proprio questo, di non aver saputo comunicare, trasmettere, oppure poco trasmesso ai nostri figli, non soltanto il cibo, non soltanto i vestiti, non soltanto una buona casa, un buon lavoro, uno studio, un diploma, ma anche la, diciamo, la parola del Signore. Quanto è importante questo, fratelli e sorelle, è molto molto importante. E Lloyd ed Eunice questo lo sapevano, quando all'età di 5 anni portavano il ragazzino Timoteo alla sinagoga, perché Timoteo imparasse all'età di 5 anni a leggere. Sapete dov'è che imparava a leggere? Dalla Sacra Scrittura, dalla Torah, dalla legge, la parola di Dio. All'età di 10 anni imparavano, per esempio, a commentare la cosiddetta Mishnah, che era, diciamo, il commentario della Sacra Scrittura nella tradizione ebraica. All'età di 13 anni i ragazzi ebrei, e quindi anche Timoteo, era chiamato il figlio della legge, perché entrava nel mondo degli adulti, e che nella sinagoga poteva alzarsi, prendere le scritture e leggerle, come tutti quanti gli altri. Le donne invece erano completamente escluse dalla preghiera, quando invece nelle epistole, nelle pastorali, l'Apostolo Paolo dà uno spazio veramente, veramente cospicuo, veramente ampio alle donne nella Chiesa di svolgere, diciamo, dei ministeri della preghiera. Allora, come vedete, l'Apostolo non aveva un dente avvelenato per le donne. E questo allora è molto importante da sottolineare, se vogliamo che i nostri ragazzi, i nostri figli, i nostri bambini crescano nelle vie del Signore, già da piccola età bisogna con loro leggere la parola di Dio, leggere insieme, pregare insieme, magari insegnare loro già 3-4 anni come si fa il letto, sembra una cosa banale, vero? Come si lava il piatto in cucina, come si fa un piccolo dolcetto, sono delle cose che sembrano banali. Ora, è molto importante questo diciamo è da sottolineare. Poi più avanti abbiamo allora il terzo elenco, e con questo diciamo, chiudiamo la nostra riflessione. Il terzo elenco, che sono i verbi della parola. L'Apostolo ricorda a Timoteo una fra le più belle definizioni che noi abbiamo in tutta la Sacra Scrittura, la definizione della Sacra Scrittura, il suo scopo, la sua natura, la sua origine, la sua utilità, ecco, la necessità di questa Sacra Scrittura, la sua piena sufficienza, la sua infallibilità, e la sua, diciamo, anche la sua funzione nella Chiesa, nella famiglia e nell'individuo e nella vita personale di ciascun credente, di ciascun uomo. Timoteo non è che non sapesse nulla della Sacra Scrittura, perché già nella tradizione ebraica aveva imparato che la Sacra Scrittura è parola di Dio, ma che riceve poi dall'Apostolo Paolo la completezza, no? Della parola di Dio. Qui vuole semplicemente ricordare a Timoteo. E voi trovate che non solo in tutte le epistole di Paolo, ma in tutta la Sacra Scrittura avete una bellissima definizione, veramente bella, straordinaria, di una grandezza, diciamo, toccante anche. Dice che tutta la Scrittura è divinamente ispirata. Altre versioni portano ogni scrittura. Qui è detto tutta la scrittura. I due termini sono equivalenti, i due termini sono complementari, interscambiabili, perché stanno bene insieme, sia ogni scrittura, sia tutta la scrittura. Questo allora sta a significare che se ogni vuol dire un valore, diciamo, distributivo, tutta la scrittura ha un valore, diciamo, complessivo, tutta quanta la scrittura. Da qualunque parte noi ci muoviamo, leggiamo un solo capitolo, leggiamo un solo versetto, leggiamo una sola parola, è parola del Signore. Leggiamo tutta quanta la scrittura dall'inizio alla fine, nella sua complessità, è la parola del Signore, la parola di Dio. Il rischio che potrebbe presentarsi è vedere l'Antico Testamento, perché Timoteo aveva nelle mani solo l'Antico Testamento, e di vedere l'Antico Testamento meno parola di Dio del Nuovo Testamento. E no, no, questo non è un atteggiamento giusto che noi stabiliamo con la Sacra Scrittura. È un rapporto sbagliato questo. Perché Timoteo qui aveva nelle mani soltanto le scritture dell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento non c'era ancora, era ancora in fase, diciamo, di redazione. Probabilmente i Vangeli, ecco, forse, probabilmente erano conosciuti da, diciamo, da Timoteo, perché nella prima lettera, capitolo 5, versetto 18, quando parla della mercede, no, dell'operaio, dice come la scrittura dice che l'operaio è degno della sua mercede. Ecco, e questo è nel Vangelo di Matteo capitolo 10 e nel Vangelo anche di Luca, quindi probabilmente i Vangeli cominciavano, diciamo, a circolare. Ebbene, dice qui l'Apostolo Paolo, tutta la scrittura, ogni scrittura è, diciamo, ispirata da Dio. Bisogna dunque accostarsi, avvicinarsi alla parola del Signore con egual misura, con egual valore, sia l'Antico che il Nuovo Testamento, parola di Dio. Poi c'è qui un termine, dice qui, che tutta la scrittura è divinamente ispirata. Ispirata. Cosa vuol dire ispirata? Cosa vuol dire ispirazione? Qui viene diciamo, dal greco, il cui significato è soffiato da Dio. Questo è il significato letterale, soffiato da Dio. Questo è il significato della parola, diciamo, ispirato, un termine che ci dicono gli studiosi del greco della parola del Nuovo Testamento, teopneustos, che vuol dire appunto soffiato da Dio, soffio di Dio. Ecco, questo è anche un fatto molto importante. E questo termine appare la prima e l'ultima volta, sapete dove? Qui, solo qui, solo qui. L'Apostolo usa questo termine, solo qui, in tutto il Nuovo Testamento, questo termine, diciamo, divinamente ispirata da Dio. Quindi è come questa parola è il soffio di Dio, soffio di Dio. E qui c'è una bellissima immagine che viene usata. Il soffio di Dio è sinonimo di vita. Dio che soffia nella prima persona, nel primo essere umano creato, in Adamo, soffiò nelle nari e dice che divenne anima vivente. Che bellissima immagine. Il soffio di Dio, no? Che soffia. Ma lo stesso soffio di Dio acquisisce anche un altro significato, quello di giudizio. Quando apparirà il figlio dell'Empio, è detto, sarà distrutto dal soffio della sua bocca, Dio. E allora è chiaro che noi abbiamo davanti qui il soffio di Dio che produce vita, che crea la vita. E quando noi leggiamo queste sacre scritture, non avvertiamo il soffio di Dio, non avvertiamo la vita di Dio, la vita di Dio che passa attraverso queste parole. È vero, sono parole umane, scritte da autori umani, ma questi autori umani sono stati assistiti dalla grazia speciale di Dio per mettere nelle parole umane la parola di Dio, la parola di vita. Quindi allora quando leggiamo le sacre scritture dobbiamo accostarci con questo giusto atteggiamento, che in queste parole, ecco, scorre il soffio di Dio, il fiato di Dio, l'afflato divino, ecco. E invece quando poi ci accostiamo alla parola di Dio, perché è mista di parole umane e parole divine, no? Questa è la posizione, per esempio, del liberalismo. Allora qui concludo con questa illustrazione. Vedete questa questa illustrazione. Abbiamo la Bibbia numero 1 e la Bibbia numero 2. Qui vedete a sinistra abbiamo delle linee continue, poi dei continui. Stando ad una posizione che è quella liberale, la cosiddetta, diciamo, teologia liberale, che la parola, la Bibbia è fatta soltanto, è fatta di parole umane e parole di Dio, no? E allora parole degli uomini, no? Ma, e poi ci sono anche le parole di Dio, che la parola non è stata tutta quanta interamente ispirata dal Signore, da Dio. E poi abbiamo quest'altra parte, la Bibbia numero 2, una linea tratteggiata che sta a significare che questa è parola di Dio. E allora concludo dicendo, qual è la Bibbia che tu usi? È la Bibbia questa qui, la numero 1, dove sono parole umane e parole di Dio, alcune, diciamo, parole umane e l'altra parole di Dio, oppure tutta quanta la scrittura è parola di Dio? Perché da qui dipende anche la tua vita cristiana, perché da qui dipende anche la tua santificazione. Perché se nel concreto, diciamo, nella vita di ogni giorno, si può anche dire, per esempio, sì, va bene, questa è parola di Dio, però non è che abbia poi, diciamo, tanto senso e tanto valore per la mia vita, posso benissimo, diciamo, no, non è questo l'atteggiamento giusto. Tutta quanta la Bibbia è la parola di Dio, tutta, questa è continuamente tratteggiata da questo carattere. Quale Bibbia allora stai usando? Questa qui è fatta, sì, parole umane, ma anche parola di Dio, insomma, vedi tu un po'. Oppure questa qui. Io mi auguro che sia questo, come è stato con Timoteo, tutta la scrittura come parola di Dio, perché questa parola possa costruire e ricostruire l'uomo di Dio, la donna di Dio nella sua vita e nella sua, diciamo, esistenza. Amen.